ce l'abbiamo il direttore Mario Sconcerti. Direttore, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, ci riaggiorniamo perché eravamo rimasti a domenica sera quando avevamo commentato, diciamo, le prime due giornate, no, del campionato, però ieri poi si sono giocati altri due match. Alla fine nessuna X e tutte le prime otto che vincono, comprese appunto Napoli e Juventus. Ecco, nella serata c'è stato prima il Napoli, che sensazioni le ha lasciato la squadra di Spalletti, che tra l'altro sta anche facendo molto sul mercato in queste ultime ore e probabilmente nei prossimi giorni?
Ma è stata una partita quasi a senso unico, nel senso, metterla in discussione è stato il primo gol di Lasagna, che è venuto a gioco fermo. Insomma, la differenza è stata tanta tra sì, questo Verona e il Napoli. Mi ha colpito Valaschieri,
sì,
che il giorno in cui imparerò a scriverlo sarò un passo avanti, però dal punto di vista
un po' come Szczęsny, non si impara mai a scriverlo perché è una cosa, non sciogli lingua, no?
Sì, sì. Però lì è una moltiplicazione di difficoltà.
Sì.
Però insomma, ho visto un buon Napoli, sono andati tutti in porta, aveva fatto sì, addirittura il sesto. Ho visto un buon Napoli e un Verona senza unico.
Sì.
Cioè, sempre ad aspettare il Napoli, ad aspettare l'errore del Napoli.
No, è vero. Tra l'altro si legge oggi, come è un po' solito, no? Che avviene in Italia, poi Cioffi già sotto pressione, già in discussione. È vero che valgono i risultati, però insomma, ma Cioffi che deve fare? Ne abbiamo parlato anche insieme qualche giorno fa. È una rosa che è stata quasi smontata e poi non ha praticamente difesa, insomma, no, direttore?
Sì, insomma, io credo che sia normale che prendere 5 gol in casa ti metta sotto pressione, ma insomma, non credo nemmeno che gli si possano fare, anche se poi dovesse continuare l'allenatore paga immediatamente.
Sì, sì, certo.
Però paga immediatamente e dovunque. Però insomma, che sia completamente un'altra squadra, anche proprio come atteggiamento. Questo insomma, non è per niente aggressiva nella pressione,
sì, sì.
È una squadra un po' sonnolenta.
Vero.
Però insomma, bisogna aspettare un po' e avere delle conferme.
Sì, ieri lo diciamo anche in fase di commento, è un Verona completamente diverso da quello di Tudor, sia per interpreti, ma come diceva lei, direttore, in maniera molto attenta anche proprio come atteggiamento. Quella di Tudor andava a pressare, a recuperare palla,
cioè,
praticamente sulla tre quarti avversaria, un po' alla Juric, un po' alla Gasperini, diciamo. E invece, ecco, ovviamente ieri si è visto un Cioffi che ha dovuto fare un po' di necessità virtù. Sul Napoli le volevo chiedere anche della mediana, una mediana a tre con Anghissà e Zielinski, due mezze ali, ognuna con caratteristiche poi completamente differenti, e un grande Lobotka lì in mezzo che, insomma, giustamente Spalletti dice mi ha ricordato in certi frangenti Iniesta. È pure vero che nella metà campo del Verona si andava un po' come il burro, eh?
Beh, Iniesta lo stanno ricordando in tanti, è diventato il punto di riferimento di tanti esempi.
Sì.
Forse se lo lasciamo un po' più tranquillo è meglio.
Magari sì.
Ma comunque, Zielinski fino ad oggi gli è mancata continuità. È un giocatore che fa di solito fa mezzo campionato e un altro mezzo completamente diverso, ma insomma le qualità di Zielinski sono sotto gli occhi di tutti, sono anche sul mercato. Se Napoli volesse vendere Zielinski ancora oggi prenderebbe dei bei soldi. Quindi è un giocatore che era da aspettare e che adesso bisogna mantenere. A me piacciono così, sono molto più importanti nel gioco del Napoli sia Lobotka che Anguissa. Poi per Zielinski è un di più che può essere anche proprio la definizione della categoria del Napoli.
Sì.
Però insomma il Napoli il È una squadra che ha perso Fabian Ruiz in quella posizione, e credo che nel tempo questo gli peserà, anche se sta recuperando Anguissa, che è molto importante per loro.
No, no, certo, e poi dovrebbe arrivare Ndombele a centrocampo. Insomma, mi sembra una squadra, no, direttore, ragionando così in maniera molto parziale, siamo alla prima giornata, poi insomma il mercato deve chiudersi, bisogna vedere le varie rose, però ha tante alternative. È vero che dietro ci sono un po' di punti interrogativi, però insomma, se dovesse arrivare pure Raspadori, Simeone, Politano, sono tre attaccanti che in teoria sono i panchinari dei tre titolari, Caracveglia e Lozano e Osimhen. Anche a centrocampo, se arriva Ndombele, insomma le soluzioni ci sono, perché poi c'è anche Elmas. Insomma, mi sembra che sia una squadra, io non so se ha colmato il gap o meno, se può lottare per lo scudetto, però molto più interessante probabilmente rispetto a quelle che sono state, diciamo, i valori che sono venuti fuori anche dalle tante polemiche sul mercato del Napoli, no, ultimamente.
Non ti so dire, io ho bisogno di vedere un po' di partite del Napoli. Che sia una buona squadra non c'è dubbio, che abbia colmato il gap, questo qualche dubbio mi resta. Ho bisogno di controllare
anche di test più probanti, diciamo, questo sicuramente
sì. No, sì, ma soprattutto siamo già in Serie A comunque,
sì, certo.
Il Verona è sempre stata una buona Serie A, però prima di confrontare i giocatori che se ne sono andati con quelli che stanno arrivando e con l'insieme che fanno, bisogna vederli, non si può ragionare sui nomi.
Chiaro.
Per cui qualche dubbio me lo tengo.
Chiaramente, sì, ovviamente ieri vince bene il Napoli, vince bene anche la Juventus contro un Sassuolo non apparso in realtà brillantissimo, alcune cose bene, altre ancora un po' da rivedere, comunque un successo nel complesso che lascia ben sperare. Abbiamo visto Di Maria, poi è arrivato l'infortunio, ma comunque molto bene. Quali sono i presupposti di questa Juventus?
Ma guarda la Juventus, se va bene Vlahovic va bene la Juve. È inutile che noi giriamo tanto intorno a questa squadra, e questo è un problema per tifosi. La Juventus ha essenzialmente solo bisogno di Vlahovic, il resto sparso ce l'ha, ma Vlahovic è quello che è immobile per la Lazio, cioè mezza squadra. E non bisogna pensare di trovare tanti giocatori che lo mettano in condizione di segnare, tanto più di 3-4 palloni a partita nessuna squadra le porta al proprio centravanti, è raro che succeda qualcosa di più. E quei 3-4 palloni un giocatore come Vlahovic se li può trovare da solo. Io credo che se la Juve, cioè capisco adesso Kostic, Paredes, quelli
Di Maria.
Sono tutti effetti. No, Di Maria è un'altra cosa.
Ok, no, non avevo capito il ragionamento.
Però non è nemmeno vero che ha fatto l'assist per il secondo gol di Vlahovic, perché è stata la deviazione.
Certo.
Cioè adesso mettiamo tutto dentro una novella, se no.
Sì.
Ecco, io credo che la Juventus si sia concentrata su delle cose meno importanti e abbia trascurato, almeno fino adesso, apparentemente la parte più importante del suo argomento tecnico, che è la presenza di Vlahovic e la gestione di Vlahovic dentro la partita. Non c'è Juventus se non c'è Vlahovic, questo è il senso.
Ecco, io le volevo chiedere appunto se è proprio in questo senso qui ha visto una Juve un po' differente rispetto all'anno scorso, oppure tutto sommato, diciamo, il tema è quello, cioè una squadra abbastanza attenta che riparte, che forse l'unica cosa forse che è cambiata sono gli interpreti, nel senso che poi se giochi in ripartenza e hai Di Maria che chiaramente velocemente ti ribalta al fronte, puoi essere un po' più efficace, perché mi pare che l'anno scorso la Juve con questo margine di 3 gol di vantaggio non ha mai vinto, o comunque ha vinto forse solo una volta, insomma, quindi parte in maniera differente però insomma poi alla fine i temi di Allegri sono cambiati secondo lei, o vediamo sempre una Juve più o meno uguale?
Ma ieri ha avuto un avversario che gli ha fatto la partita, ha fatto la partita senza tirare in porta, cioè è stato proprio ieri, è stato l'avversario ideale questo Sassuolo, senza Raspadori, Scamacca, per cui gli restava l'intelaiatura di gioco, che era quella però che ti faceva tenere il pallone senza grande pericolo, e poi permetteva ai contropiedisti della Juve di ripartire. È stato proprio l'avversario, sembrava cercato quel tipo di avversario.
La Juve andrà vista,
la Juve andrà vista contro squadre che hanno gioco. D'altra parte, che la Juve sia naturalmente superiore a 15, 13, 17 squadre, questo lo sappiamo, sono le altre 2-3 che devono essere battute. Per cui non chiediamo a una partita più di quello che può dare. Io fossi uno juventino sarei molto felice del ritorno di Vlahovic, e comunque dell'esordio di Di Maria, anche se non trovo serio il contratto per un anno, ma questo proprio, cioè, è una cosa che non mi aspetto dalla Juve. Ma al di là di questo, le cose importanti ci sono state. Non ho visto cambiamenti, ma le cose importanti ci sono state.
Assolutamente. In casa Juve c'è comunque sempre un po' il tema, che anche l'anno scorso aveva tenuto banco chiaramente Chiesa, eccetera, del discorso un po' infermeria, no? Si parte con Pogba infortunato, vabbè, che si trascinava comunque problemi già da prima, Di Maria ieri l'adduttore, Zaccaria che si è fermato per affaticamento. C'è un po' questo tema, e poi lo aggancio anche un po' all'età, insomma, dei giocatori, che per carità tutti i giocatori di nome, però poi ecco, quando hai 34-35 anni, sei già sui 30 come Pogba, eccetera eccetera, c'è un po' un rischio di tenuta alla lunga di questi campioni?
Ma io credo che se tu prendi Pogba a costo zero, devi mettere nel bilancio una parte oscura della trattativa che sono per esempio la parte che riguarda gli infortuni di Pogba, che è vasta. Negli ultimi due anni ha riguardato il 50% del rendimento del giocatore. Non so quando ti devi meravigliare, quando si infortuna o quando gioca.
Ecco.
Bella, per quanto riguarda Di Maria, è vero un fatto, cioè, desta un minimo di attenzione il fatto che i due nuovi si fanno, insomma, si fermano tutti e due. Questo può anche voler dire una disabitudine ai mezzi di preparazione di oggi, ma mi sembra strano, perché i mezzi di preparazione sono come i vaccini, sono gli stessi dovunque. È scienza, quindi è scienza che viene scambiata, ci sono convegni uno dietro l'altro per uniformare l'informazione sulla preparazione, quindi aspetterei. Anche qui bisogna aspettare. Certamente la Juve non è stata fortunata, questo no.
Lucio?
Sì, a livello un po' di visione invece d'insieme, abbiamo visto una giornata senza pareggio in cui hanno vinto tutte le formazioni favorite. Questo può far pensare ad un tema, ossia che quest'anno, sempre con il mantenimento delle 5 sostituzioni, ci sia un divario un po' amplificato tra le prime squadre della classifica e le altre, perché penso alle prime che comunque mediamente hanno fatto molto sul mercato, si sono rinforzate, mentre le squadre di metà classifica hanno avuto un mercato un po' contenuto e quindi potrebbero amplificarsi le distanze tra le prime e le altre.
Ma io non penso che sia stato un mercato di grande rafforzamento. Sono circa 40 i titolari nuovi in tutto il campionato. Penso che naturalmente la poca ricchezza, le difficoltà del nostro calcio abbiano costretto, cioè non ci sono stati giocatori venduti né acquistati, siamo andati avanti su prestiti e su costo zero. Io penso che ci siano state questo abbia portato a una conseguenza, che i giovani, quindi i debuttanti o i giocatori a rischio, perché appunto giovani e debuttanti, sono andati tutti da una parte, sono andati tutti nelle squadre medio-basse, mentre i giocatori esperti, che costavano di più, sono andati tutte nelle prime squadre. Questo ha probabilmente aumentato il divario. Poi lungo il campionato questo divario bisognerà vedere come cresceranno i giovani e come peseranno anche da un punto di vista tecnico e atletico, e capiremo. Ma in questo momento mi sembra evidente questo, cioè i giovani li hanno presi soltanto le squadre piccole. E adesso lo stanno pagando.
No, è chiaro. Quindi questo sicuramente. Sui bomber, diciamo, della Serie A, citato prima Vlahovic e Immobile, che insomma sono determinanti per le rispettive squadre. Subito dietro chi ci mette per valori in questo campionato?
Beh, Lukaku.
Ha segnato dopo 5 Lukaku. Minuti.
No, neanche, 80 secondi.
80 secondi, giusto.
E io comunque credo sempre in Immobile, cioè la facilità con cui segna Immobile in Italia è veramente straordinaria e mi sembra senza precedenti, perché una continuità di questo genere soltanto Nordahl 70 anni fa l'aveva.
Sì, lì è anche credo una questione un po' di testa e di maturità, lui l'ha sempre detto, a un certo punto è scattato un po' qualcosa, diciamo, è diventato, non dico un po' più freddo, però mi sembra effettivamente sia diventato quasi una macchina perfetta,
più
no?
Concreto sicuramente,
sì, no, nel senso, come diceva lei, direttore, ha una facilità proprio nell'andare a trasformare in gol senza avere poi delle capacità tecniche eccezionali, diciamo, rispetto magari ad altri giocatori, altri attaccanti, no
i mezzi ce li ha. Non è un giocatore internazionale. Non è un giocatore internazionale, ha bisogno del suo tipo di gioco. Lui è uno,
sì, che molto specifico.
Si in campo, per poi proprio arrivare a colpire. Ma la cosa straordinaria è che quello, il colpo finale, il suo piatto finale,
sì.
Lo sbaglia mai.
No, un'efficacia incredibile, veramente.
Non lo sbaglia mai, è veramente un giocatore. È un giocatore epico senza avere epica, senza avere leggenda. È un caso strano.
Cioè, non ha il risalto mediatico che meriterebbe?
Sì, non ha il seguito epico. Dovrebbe essere un giocatore
più iconico, più iconico.
Un riferimento per tutti, invece mi sembra sempre che sia quasi un sopportato. Le defaianze in nazionale pesano molto di più di quanto sarebbe giusto pesassero, secondo me. Questo è un giocatore che a chi lo dai gli cambi la stagione.
Assolutamente d'accordo. Direttore, grazie per essere stato con noi, buona serata e buon proseguimento, ovviamente. Grazie
a voi,
mille.
A voi.
Grazie al direttore Mario Sconcerti.